Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto Smau Academy. In questo episodio parliamo di Open Innovation. Fabrizio Cialdea analizza le soluzioni software utili al monitoraggio di più progetti paralleli per aumentare la redditività degli investimenti nell'innovazione. Buon ascolto.
Allora, grazie per essere, per partecipare insomma a questo workshop che vuole essere un po' più operativo, mettiamola così, quindi meno teoria, più pratica. Tra l'altro non so chi di voi nei giorni scorsi ha avuto modo di vedere l'altro workshop fatto da mio collega Paolo Lombardi, che era sui programmi di Open Innovation. Quindi diciamo in quella sessione o in altre che avrete visto in questi giorni si parlava più di una carrellata di programmi di innovazione. Quindi questa parola Open Innovation è abbastanza una buzzword. Però effettivamente nel mezzo ci sono tanti percorsi che le aziende possono intraprendere. Da quest'altra parte, diciamo, con questo workshop invece cerchiamo di vedere più i tool, quindi detti vari programmi o varie strategie che possiamo seguire, quali sono i tool dei quali mi posso dotare in azienda per promuovere l'innovazione, perché spesso si parla di innovazione, sappiamo bene che è un concetto molto open e molto astratto, ma non è un giorno ormai che sono nate una serie di filosofie che cercano un po' di regolamentare i processi che stanno dietro l'innovazione. Da questi processi chiaramente nascono poi i tool. Due parole su di me: io sono Fabrizio Cialdea, appunto Head of Innovation di Tree. Personalmente ho avuto diverse esperienze con tool o quanto più programmi, visto che nel mio recente passato ho lanciato e gestito due startup per gli ultimi 8-9 anni, per cui insomma è un terreno sul quale mi sono sbattuto spesso, tra l'altro al di fuori dell'Italia. Che cosa fa invece Tree e perché ho deciso di unirmi a questa flotta? Tree, a mio avviso, sta facendo qualcosa di importante nel panorama italiano, che è quello di appunto aiutare le imprese a fare innovazione, aiutarle con i tool, con i processi ovviamente, ma nel fare matchmaking poi con le startup, quindi realtà decisamente più piccole rispetto a una corporate, che non so quale sia la vostra astrazione, ma se siete passati in un tavolo di negoziazione tra un'azienda classica corporate e una startup, 99,9% delle volte non ne esce nulla, perché è difficile far lavorare queste due entità assieme. Quindi tornando ai tool, diciamo, è utile anche dotarsi di processi interni, altrimenti sarà comunque impossibile portare innovazione dall'esterno. I nostri clienti ovviamente sono la stragrande maggioranza delle volte appunto corporate. Gestiamo l'acceleratore del Telecom Working Capital un po' in tutta Italia, quindi stessa attività la stiamo facendo per Enel, per Agid, quindi insomma è un qualcosa che ci vede coinvolti spesso su questi temi. Parto da questa mention di Henry Chesbrough, dove diciamo le parole magiche che a me interessano è quando si parla di inflows e outflows. Lo vediamo in questa immagine, che tra l'altro non è nuova, 2002, quindi diciamo le teorie dietro l'open innovation non è che hanno un giorno. E appunto perché inflows o outflows? Diciamo che le società classiche che avrete visto a partire se non altro dagli anni 90, il concetto di innovazione era un funnel che era molto interno, si basava sull'R&D. Ancora ad oggi in Italia tantissime aziende lavorano così, quindi l'innovazione arriva strettamente dall'interno. Si dice che si fa open innovation, ma non è vero. Sostanzialmente ci si guarda un po' attorno, vedi quello che succede, porti a casa certi, diciamo, spunti, insight che vedi fuori e provi a replicare o costruire dall'interno. Tra l'altro nel corso del tempo si è visto che costruire soluzioni internamente è assolutamente costoso, visto che il mercato non è più così lento, per cui le aziende che stanno, diciamo, in hype su certi settori, su certi verticali, 20-30 anni fa ci restavi per 10-15 anni. Ad oggi ogni circa 5 anni viene riscritta la classifica dei player in un dato settore, specialmente settori chiaramente ad alto impatto tecnologico. Per cui qual è il paradigma? Che ormai l'innovazione arriva un po' ovunque, e quindi come aziende o come startup l'avrete visto, è difficile disegnare un percorso. Cioè, qui passiamo dall'innovazione che può arrivare da uno studente nemmeno universitario dentro le high school, quanto più da un hackathon, o perché invece la mia azienda ha fatto un vero progetto di scouting di idee innovative. Quindi a me piace, diciamo, questa immagine, perché fa vedere che di fatto c'è un po' un caos, e appunto questo caos va governato, altrimenti, ripeto, quello che avrete visto specialmente in Italia, che ad oggi l'open innovation si traduce più in un'attività di marketing e comunicazione, cioè, ovvero, diciamoci la verità, le aziende che investono nel fare marketing, scusatemi, nel fare innovazione, magari attraverso un hackathon o quanto più un percorso magari anche a premi per startup, quindi insomma c'è il denaro, c'è investimento, sistematicamente la realtà è che lo fanno per brand, per farsi vedere e per far leggere verso i loro clienti, che siano B2B o B2C, come effettivamente un player innovativo, ma di fatto poi l'interesse di fare vera innovazione con le startup non c'è. Non c'è perché c'è paura, cioè di fatto ho paura a lavorare, noi lo vediamo, ripeto, nei casi reali, ho paura a lavorare con le startup perché banalmente che succede se questa azienda dopo domani chiude? Oppure chi mi dice che effettivamente sì, l'idea è interessante, sembrerebbe che il team è valido e che la tecnologia di cui mi parlano esiste, ma chi mi dice che hanno una capacità di delivery? Per cui se poi arrivo io azienda e invece di 10 sensori IoT che tu sei abituato a produrre te ne chiedo domani 10.000, effettivamente riesci a sopportare tutto ciò? Quindi spesso la colpa, mi viene a dire, viene data alle startup, cioè viene visto in loro il limite e per cui il deal non avviene. In realtà, appunto, quello che noi cerchiamo di stressare è che anche un percorso di cambiamento interno alle corporate, cambiamento passa in prima istanza dalla cultura, cioè ci vuole una cultura che ancora prima di fare open innovation, quindi di guardarsi fuori, deve partire all'interno. Avrete sentito parlare, se non prima di oggi, perlomeno all'interno di queste giornate, di intrapreneurship, quindi scoprire i soggetti imprenditori all'interno della mia azienda. Quello dovrebbe essere in realtà il primo passo, cioè in azienda si dovrebbe respirare uno spirito tale che se io sono un dipendente, un collaboratore e ho un'idea, un'idea non è soltanto avere un'idea su un nuovo prodotto o un nuovo servizio, potrebbe essere banalmente un nuovo processo all'interno dei miei to-do, diciamo, ordinari, giornalieri, che magari porta a ridurre dei costi in azienda. Queste persone vengono supportate. Spesso non è così. Spesso se all'interno dell'azienda qualcuno è molto proattivo e ha idee, vuole provare a fare qualcosa, comunque all'interno dell'azienda viene frenato, viene visto anche spesso male, perché comunque mi stai facendo perdere del tempo. Abbiamo le operation classiche da seguire perché sono quelle che portano il fatturato, e perché tendenzialmente i manager pensano molto short term, quindi si pensa molto ai risultati, appunto, a stretto giro, e poco a investire più in là. Chiaramente la cultura, se la cultura manca, di conseguenza non si è investito in processi interni, quindi siamo sempre lì. Se io ho un'idea e la voglio perseguire all'interno della mia azienda, avrete sentito la storia di Google, chiaro, questi grandi sono sempre esempi per tutti noi, in Google c'è circa il 20-30% del proprio tempo che tu puoi allocare a fare quello che ti pare, cioè di fatto non è neanche dire facciamolo insieme, fatti una startup all'interno di Google, l'importante è che nel momento in cui poi ci si accorge che questa cosa gira, chiaramente poi la sviluppi a casa nostra, cioè non è che te ne vai e te la porti via, però da term sheet, diciamo, da agreement col dipendente, il 20% di tempo è tuo. Quindi quello è un'idea di processo, quindi il processo dovrebbe essere qualcosa che stimola le persone a avere questa visione laterale, a essere curiose, a essere proattive, a premiare. Quindi anche lì, come sono disegnati i bonus? Noi diciamo sempre alle startup delle aziende, uno dei problemi, ad esempio, anche io ho vissuto, tra l'altro io non riuscivo ad avere clienti italiani, quindi lavoravo sistematicamente con aziende all'estero facendo B2B, e poi mi sono accorto che uno dei motivi principali erano i bonus, ovvero i manager in azienda, le aziende con quali io parlavo italiane, nel loro bonus, quindi nel variabile dello stipendio, che è quello che insomma fa più gola, non c'erano temi legati all'innovazione, a portare dentro nuovi progetti, appunto erano tutti temi molto short term, sul fatturato magari, sul numero di clienti, sul core business ordinario. Mentre nelle aziende con le quali poi siamo riusciti a lavorare mi ero accorto che effettivamente queste persone, poi parlandoci, insomma, e facendo un po' di business intelligence, effettivamente avevano invece un commitment serio, quindi c'era un processo dietro che era stato disegnato per loro, che li premiava nel momento in cui effettivamente portavano del cambiamento. E da lì in avanti, fino ad arrivare appunto alla sensibilità, abbiamo detto, su nuove idee, nuovi mercati, poi ne parleremo meglio, e il positioning, per cui come si vuole posizionare il mio brand. Un esempio facile è quello di Amazon. Amazon è nata vendendo libri online, poi da lì è diventato uno store che ormai vende qualsiasi cosa. Recentemente, con l'acquisizione di Whole Foods, vendono anche cibo. Tutto questo a noi sembra molto normale, cioè se anche dopodomani Amazon cominciasse a vendere vestiti e magari le magliette, le t-shirt sono brandizzate Amazon, per noi questo è tutto normale. Vi sfido invece a pensare a un brand qualsiasi italiano, non lo so, Ferrero, che comunque fa food, e Ferrero dopodomani decide di fare l'e-commerce di libri. Io penso uscirebbero articoli di giornale dicendo Ferrero è pazzo, cioè non è il tuo DNA, non è da dove arrivi, e quindi non potrai che fallire sul mercato dei libri. Però perché il contrario funziona? Perché dai libri al food sì? Bene, perché appunto il positioning del brand che c'è dietro è un positioning totale sull'innovazione. Quindi io ti dico che io innovo e che io so fare bene le cose. Poi non interessa cosa faccio. Quindi da questo punto di vista ormai Amazon ci può vendere qualsiasi cosa. Allora, entriamo un po' più sul tema. Quindi noi abbiamo preso in analisi un po' di tool, che sono questi che vedete listati, dove diciamo la mancanza di spunto ovviamente vuol dire che il livello percepito è basso, fino alla doppia che è molto forte, su queste variabili, quindi dalla facilità d'uso, perché è chiaro che utilizzare dei tool che poi sposano certi processi, la prima, come diciamo, vale per un tool da usare in azienda, ma questo vale anche quando mi scarico un'app consumer classica a utilizzare, potrebbe essere l'app di Smau. Se i tool o le app non sono semplici, gli utenti non le utilizzano, quindi dietro ci può essere il processo più bello del mondo, ma non andiamo da nessuna parte. Il concetto del multi-user è molto importante, perché quando parliamo di open innovation non sono solo due gli attori coinvolti, quindi noi pensiamo che magari c'è il team interno alla corporate e poi c'è la startup. No, intorno ci possono essere altri soggetti, tipo system integrator, investitori, partner, più startup, perché magari è un progetto che coinvolge più aziende, quindi tutto questo caos, come abbiamo detto prima, va controllato. External integration è laddove il tool è in grado di parlare con altri tool, quindi potrebbero essere dei CRM all'interno delle vostre aziende, tool di project management e così via. Data export, a nostro avviso, è molto interessante, perché tutti questi tool hanno più o meno lo stesso modello di business, cioè partono gratis e quindi in azienda arrivano quasi come un virus, e tu dici, beh, è gratis, sai cosa, utilizziamolo. Poi ti accorgi che il valore non è tanto il tool, ma i dati che tu ci hai messo dentro, e nel momento in cui, stranamente, arriva il momento in cui devi iniziare a pagare, magari dici, sai cosa, adesso me ne vado, non puoi tirarti giù i dati, quindi banalmente non puoi scaricarti, in maniera più semplice, un Excel. Quindi facciamo conto che dentro questi tool ho una lista di 100 progetti con le loro varie caratteristiche, io me li voglio portare via, alcuni non ti permettono di farlo, questi che abbiamo individuato li abbiamo messi apposta, quindi c'è chi lo fa di più, chi meno, però a nostro avviso chi non lo fa è proprio da non considerare, perché è molto pericoloso, a meno che appunto non volete comunque mettere budget e quindi pagare. E poi certo c'è un discorso di convenienza del prezzo. Allora, vediamo il primo, che è Glider. A me personalmente è piaciuto, piace molto. Adesso io, tranne una piccola chiacchierata sulla slide, poi ce ne andiamo un attimo sulla dashboard. Diciamo, Glider ha questo modello, quindi come diciamo, parte freemium, free, e poi passa a una versione enterprise, dove l'enterprise è vista più sui temi dell'intrapreneurship, perché capite da voi che fare l'innovazione internamente, dove praticamente chiunque, cioè sia la persona che lavora in HR, in admin o in sales o ovviamente in R&D, può proporre progetti, cioè tutto questo è abbastanza caotico da gestire e richiede quasi un tool a parte, mentre la parte più classica, che è di interazione con le startup, in qualche modo è più semplice, la danno for free. Eccolo qua, io qui avevo cominciato insomma a mettere qualche informazione. Su che paradigma si basa? Sostanzialmente su, chiamiamola, la teoria della Lean Startup, per chi l'abbia mai sentita, detto in maniera molto molto semplice e riassuntiva, è una logica che sposa molto fare i test. Ok, quindi che cosa facciamo? Andiamo a listare delle assumption. Ad esempio, io qui ho pensato a un'azienda tipo Car2Go, quindi car sharing. Immaginiamoci Car2Go prima che doveva arrivare sul mercato. Alcune assumption, cioè ovvero alcuni preconcetti che io ho a tavolino, alla macchinetta del caffè con i miei colleghi, potrebbero essere questi, ovvero le auto inquinano troppo e distruggono l'ambiente. Per cui da qui insomma c'è legato il tema che se ognuno di noi ha un'auto probabilmente inquina e distrugge l'ambiente. Muoversi per la città è complicato, non c'è parcheggio, fino al concetto appunto che avere l'auto di proprietà è troppo costoso. È chiaro che queste sono assumption che ad oggi sono validate, nel senso lo sappiamo che il modello dello sharing funziona alla perfezione. Però pensate in una situazione in cui questi servizi non esistono, queste per quanto ci riguarda sono appunto dei belief, cioè è un credo che tu credi di avere che sia giusto e la pancia ti dice che è giusto. Ora, uno dei primi motivi per cui le startup falliscono è proprio su questo primissimo punto, cioè si dà per scontato che quanto io penso alla macchinetta del caffè tra me e il mio co-founder o tra me e il mio collega sia vero, perché effettivamente io lo vivo, cioè dico sì, detta così mi sembra giusto, tra l'altro qui non ci sono numeri, quindi totalmente random, però se ne parliamo con un po' di persone magari tutti ci dicono di sì, eppure non è così. La stragrande maggioranza delle startup fallisce perché va poi a sviluppare una soluzione legata più o meno a queste assumption e si scopre magari non che non c'era un problema o che la soluzione non soddisfava quel problema, ma che semplicemente il target magari sono 10 utenti in tutto Milano che sposano queste idee. Quindi il tool che cosa ci dice? Se tu hai un progetto, quindi è chiaro io qui posso creare più progetti, listami le assumption dalle quali vuoi partire, dopodiché comincia a fare degli esperimenti. Quindi quello che si cerca di spingere e che abbraccia anche qui un'altra teoria, che è quella dell'agile project management, ovvero lavorare in azienda con dei cicli molto corti, quindi non progetti in cui oggi facciamo il kick off, definiamo qualcosa e ci rivediamo tra un mese, due mesi, no, ci vediamo ogni settimana, ogni due settimane e andiamo a definire delle metriche, dei numeri che possiamo controllare quasi ogni settimana per capire se i nostri esperimenti, i nostri tentativi effettivamente stanno funzionando. Uno dei primissimi esperimenti normalmente che si fa per validare queste assumption sono le interview. Io potrei decidere appunto di fare un'interview, qui ne avevo già creata una per comodità, l'apriamo. Appunto ti dà la possibilità di creare di collegarlo con delle evidenze e delle assumption che avevo messo prima, quindi abbiamo detto io credo che, di fatto è questo, io credo che avere un'auto sia troppo costoso. Dopodiché, e anche qui ci vorrebbe un workshop a parte, non mi dilungo, c'è anche tutto un metodo su quale come fare le interview, quindi come selezionare le persone, che cosa chiedergli. Banalmente tutti noi siamo degli yes men, quindi se io scendo per strada seleziono persone in maniera random, il che è abbastanza statisticamente diciamo rilevante, e gli vado a dire appunto concordi con me che avere un'auto al giorno d'oggi è troppo costoso, 9 o 10 persone su 10 ci diranno di sì, ma in realtà perché lì c'è un bias, sono trasportati a dirtelo il sì. Quindi le domande spesso vanno fatte esplorative, quindi si parte da chiedere ad esempio come ti muovi nella città in auto, perché ti muovi in auto, eccetera eccetera, fino a che raccogliamo una serie di informazioni che poi a noi devono servire a capire se questo pain, insomma, se questo problema è più o meno sentito. Come vedete, l'idea è che qui uno magari ne ha 20-30 di esperimenti. È chiaro che gli esperimenti possono essere diversi, altri esperimenti sono così chiamati A/B test o banalmente test di MVP, quindi di prodotti molto scarni, molto basilari della mia soluzione, che comincio subito a far utilizzare a qualche utente. Prendo dei feedback, vedo banalmente se io ho disegnato un'app dove il primo gesto che mi aspetto da un utente è che faccia slide per sbloccare lo screen, ma lui non fa slide e preme su un bottone in alto a destra che non è quello che io mi aspettavo, c'è qualcosa che non va, quindi l'esperimento è fallito e riprovo un altro. Quindi che cosa fa Glider? Sostanzialmente vi aiuta su questo, vi aiuta a listare una serie di ipotesi, a tirare giù una serie di esperimenti e man mano, quando io appunto ho le evidenze, le vediamo qua, le comincio a listare. Come vedete il tool è molto semplice, niente di che. Però effettivamente più che il tool, a mio avviso, quello che è importante e che spero vi rimanga è la teoria che c'è dietro. Cioè questa logica per cui in azienda... spesso i progetti falliscono allo stesso modo con cui falliscono le start-up. Il piccolo problema è che costano molto di più. Quando noi seguiamo l'approccio classico di R&D, si decide, si è fatta un'analisi, c'è un mercato di interesse, ho in mente un prodotto da mettere sul mercato, quindi questa bottiglietta invece che da mezzo litro 10 centilitri di più la facciamo da 60. Se le analisi iniziali, le interview, che per carità si sono sempre fatte, ci dicono che effettivamente c'è fit, partiamo e andiamo. Dopodiché andiamo nei supermercati, mettiamo le bottigliette e vediamo che nessuno se le compra. Ora, accorgersi del fallimento a quel livello lì è molto più pesante che accorgersene con un ciclo di esperimenti di questo tipo. Per cui banalmente, invece di aspettare di arrivare con la bottiglia finale al supermercato, ne faccio una finta di carta stupida, la metto in un negozio di periferia e mi metto lì a osservare cosa fanno gli utenti. Quindi la logica è questa degli esperimenti ricorrenti a basso costo, così che se il fallimento arriva, arriva subito e non costa tanto. Il che si lega tra l'altro alla nostra percezione di fallimento in Italia. Appunto in Italia chi fa impresa o se sei un manager di una grande azienda che ha fatto un prodotto che è andato male, sei un uomo finito, cioè hai fallito, hai sbagliato. Ma perché? Perché abbiamo seguito quell'approccio lì, dove siamo arrivati fino alla fine del processo senza provare a ridurre l'impatto prima. E uno dei punti, a mio avviso, che ho lasciato interessanti di Glider sono le integrazioni. Qui chiaramente è per, come dico io, per smanettoni, quindi sarebbe già un gran passo in avanti se in azienda si cominciano a usare questi tool. Però diciamo, per chi è innamorato di tool, una caratteristica che ha questa piattaforma è quella poi di integrarsi a sua volta con altri tool. Non so se avete mai sentito parlare di Slack o di Trello, sono altre piattaforme che vanno dalla chat collaborative a tool di project management che vanno a integrarsi qua dentro. Quindi banalmente io posso far parlare i vari tool insieme, quindi se sto facendo un esperimento su un'applicazione che ho lanciato su 10 utenti di test, la posso discutere in chat su Slack e i commenti che scrivo me li ritrovo poi su quelle schede che abbiamo visto prima. Quindi è chiaro che tutto questo in realtà aggiunge complessità. Non a caso noi abbiamo messo che l'easy to use è zero, nel senso che questo tool effettivamente è abbastanza complicato. Due parole sulla versione Enterprise. La versione Enterprise è interessante nel momento in cui io comincio ad avere un portafoglio di progetti, quindi capite che un conto avere 10 esperimenti, un conto avere 100 esperimenti per 100 progetti, cioè tutto questo comincia ad avere una complessità e devo dire che a questo livello il tool comincia a comportarsi bene, nel senso che tiene molto conto anche di tutta la parte dei costi, quindi posso cominciare a tirare dentro il mio reparto finance della mia azienda e cominciamo a tracciare i direct cost, indirect cost che hanno questi progetti, quindi anche l'esperimento. È fallito un esperimento, quanto mi è costato economicamente questo fallimento? Quindi andando avanti aumenta la complessità. Su quest'altro tool vado relativamente veloce, tra l'altro io non mi sto cronometrando e spero di starci con i tempi, ok? Stage Exchange, appunto rapidi su questo, non lo vediamo lo vediamo diciamo in slide. è tutt'altro problema. Un problema classico che hanno le aziende è gestire le call for ideas. Quindi io sono Pippo SRL, sul mio sito voglio dire che cerco idee innovative sulla gestione dell'energia eolica, non lo so, quello che vi interessa di più. È chiaro che se devo costruirmelo da solo, devo fare una landing page, devo fare una sezione del mio sito apposita per accettare le application, quindi ci deve essere un form, le aziende si devono registrare. Capite che questo è noioso per l'azienda quanto è noioso per le startup. Il parallelo che vi faccio è tra le aziende che ti chiedono di applicare per un lavoro con LinkedIn. Quindi tu hai il profilo LinkedIn, c'è questa azienda che cerca un business developer, un click e ho applicato perché gli arriva il profilo mio. Poi ci sono le aziende che ti dicono registrati, fai user e password e poi mi dici nome, cognome, che cosa hai studiato, dove hai lavorato. Io personalmente non applico, non ho mai applicato a questi lavori, anche se erano aziende bellissime, perché lo ritengo un'estrema perdita di tempo. Quindi che cosa facciamo? Ci dotiamo di un tool del genere che ci permette con un click di creare una dashboard, di aprire una call, di spingerla tra l'altro sui social e di cominciare a ricevere le application. Poi facciamo la parte dell'assessment, quindi quando le discutiamo internamente se questa startup mi interessa o meno, tutti i commenti li andiamo a tracciare lì sopra. Possiamo creare degli eventi, quindi una landing page, una pagina ad hoc per un evento. Ad esempio faccio un selection day, per cui ho selezionato 20 startup e dopo domani facciamo un aperitivo e un evento di networking. In 3 secondi ho una pagina fatta con i loghi e le descrizioni delle aziende che mi hanno applicato. E così via, fino a creare il deal book. Noi l'abbiamo visto recentemente, diciamo lavorativamente parlando, con un nostro cliente che aveva fatto questi percorsi di innovation da quasi 10 anni e giustamente dice: io voglio però un libro che posso controllare, ma un libro aggiornato, perché le startup falliscono, cambiano modello di business, cambiano i founder, come faccio a tenere un libro aggiornato con i profili di questa gente? Quindi questo tool è molto utile per questi motivi. Lean Stack è un qualcosa di molto, io direi quasi scolastico a mio avviso, che come Glider sposa totalmente il concetto di Lean Startup, Agile Project Management e così via, che vi faccio vedere rapidamente. Allora hanno fatto un qualcosa di estremamente semplice, ci sono 3 step, praticamente la parte di Lean Canvas, Traction Roadmap e Sprint Board. La prima, per chi abbia in testa o abbia già conosciuto e visto in passato il business model canvas classico, è questo qua. Ok, questo è quello che sta su tutti i libri e che è noiosissimo. Tra l'altro perché? Perché vede l'innovazione ancora un po' alla vecchia maniera. Già a mio avviso è un esercizio sacrosanto per chi non l'abbia mai fatto e va fatto. Però non lo vedo come un tool che possiamo avvalerci costantemente in azienda, perché abbiamo detto che all'epoca questi tool venivano disegnati per cui noi ci chiudiamo in una stanza un giorno, 2 giorni, una settimana a compilare queste cose, dopodiché questa diventa legge, mettiamo sopra 200.000 euro per il progetto, lo sviluppiamo, poi andiamo con i 60 centilitri nel supermercato e abbiamo buttato 200.000 euro. Se vogliamo una logica invece a esperimenti, a piccoli cicli ricorrenti ogni settimana, ogni 2 settimane, non possiamo rimetterci a trattare questi temi. Ora, quindi, copiando un po' lo stile, penso che è stato fatto appositamente come quasi presa in giro, direi, sono stati rimappati i vari spazi su questa logica Lean, per cui si dà alla sinistra, diciamo, la parte centrale rimane sempre la stessa, qual è la tua value proposition, ovvero in 3 righe o in 10 righe massimo, quali sono, qual è quella tua descrizione dell'azienda, per cui chiunque la legga, che sia un investitore, un cliente, un partner, eccetera, effettivamente ci trova valore. Dice, beh, questa cosa è interessante. Funziona molto bene spesso questo high level concept, ovvero io sono il LinkedIn dell'Erasmus, cioè fare dei riferimenti a piattaforme molto famose per descrivere magari la mia nicchia di mercato, ok? O sono l'Amazon dei lacci da scarpe, quindi io magari sono molto specifico, però uso Amazon per farti capire cosa faccio. Però appunto alla sinistra c'è tutto un focus forte su problem and solution. Perché? Perché come abbiamo visto prima, si fanno parecchi esperimenti per validare il problema, quindi capire se effettivamente quando io dico che avere una macchina di proprietà non conviene e probabilmente condividerla con altri è meglio, devo capire se effettivamente questo problema e questa soluzione, che potrebbe essere appunto il car sharing, come abbiamo detto, sono di interesse. Per cui problem solution lo scrivo oggi, lo rivedo costantemente alla luce degli esperimenti che facevo. E visto che devo fare esperimenti, gli esperimenti devono essere misurabili, devo individuare subito delle metriche. Le metriche non per forza devono essere le classiche di fatturato o di conversion rate o di costo d'acquisizione, che sono quelle classiche, diciamo, dei marketer o chi fa finanza, ma le posso decidere io a tavolino. Cioè, per me una metrica potrebbe essere che messa questa bottiglia sullo scaffale, almeno 7 utenti su 10 si fermano a guardarla e 3 la prendono e 1 se la compra. Ho deliberatamente scelto queste metriche, rule of thumb, però almeno ho una base per misurare. Cioè, se non misuriamo, tutto il ragionamento che ci siamo detti degli esperimenti non funziona. Da quest'altra parte invece vado veloce, è un po' più classica, sul vantaggio competitivo, i canali che utilizzo per arrivare ai miei clienti, potrebbero essere online, offline, quali sono i miei customer segment. Diciamo, una novità è questa degli early adopter. Le startup di successo sentite spesso parlare: ah, abbiamo fatto 500.000 di utenti, 1 milione di utenti senza spendere un euro in marketing. Perché? Oppure i miei utenti sono arrivati tutti in maniera virale e così via. Affianca una logica di modelli del genere, quindi free, quindi è chiaro, io ti do il tool iniziale gratis, è una barriera, l'ho abbattuta. Queste aziende però, in questa logica di test continuo e di rapporto continuo con l'utente finale, attenzione, l'utente finale può essere un consumer, ma anche il tuo utente può essere un manager in azienda, quindi valgono gli stessi ragionamenti, perché siamo tutti esseri umani scritti alla stessa maniera. Vado a individuare chi sono gli early adopter, cioè chi sono questi smanettoni o queste persone così innamorate dei miei prodotti. Allora, si è scoperto che questa gente qui sono la miglior sorgente di innovazione. Cioè, se noi monitoriamo queste persone che veramente amano utilizzare il laptop quanto più una macchinetta fotografica o qualsiasi altro oggetto, ne sanno molto di più e hanno spunti creativi molto più interessanti del mega PhD che ho assunto in azienda. Perché io, un esempio classico che faccio, diversi anni fa lavoravo nel centro di ricerca e sviluppo di LG, quindi noi sviluppavamo i smartphone che devono uscire sul mercato, e io normalmente i smartphone sui quali lavoravamo erano 2 anni prima del mercato. E onestamente io credevo che erano i migliori al mondo, nel senso, li progettavamo, li testavamo e sembrava effettivamente un livello di innovazione molto alto. Poi ricordo esattamente il giorno in cui uscì l'iPhone sul mercato della Apple, e in quell'istante ci siamo sentiti più o meno 10-15 anni vecchi. Qual era il problema? Che io, come le altre persone in azienda, magari non voglio dire che non eravamo bravi, appunto, non credo che non eravamo bravi, ma vedevamo tutti i santi giorni sempre e solo quei telefoni. Cioè, noi eravamo chiusi in una stanza, ovattati, per cui comunque la persona, appunto, lo start-upper di turno, la persona che arriva da fuori, che è molto più contaminata, probabilmente, e che magari è un early adopter, come abbiamo detto, ha degli insight e si muove in maniera molto più agile che una corporate pesante. Per cui all'epoca la roadmap, che era quella che vi avevo detto prima, che era una roadmap di R&D classica, di incremental innovation così chiamata, si dice: ok, oggi lo smartphone è... Tra l'altro Nokia è fallita su questo, specialmente quando sei il numero uno non senti più la pressione di innovare. Per cui, come era Nokia N, non so se ricordare, N80, 90, eccetera. Questo è 7 megapixel la fotocamera, il prossimo è 8, il prossimo è 10, poi lo schermo è 100.000 colori, il prossimo è 500.000, il prossimo è 1 milione. Quindi sostanzialmente è sempre lo stesso prodotto, che con piccole modifiche. Quello che sta facendo Apple adesso, sono delle fasi delle aziende ovviamente, in questa fase cosiddetta di cash cow, Apple sta facendo una marea di soldi perché vi vende sempre lo stesso prodotto, sempre di più. Però perché? Perché sono stati prima bravi a fare questo percorso qui. Ora la sfida nelle corporate, che infatti fanno open innovation, poi è rendere questi modelli iterativi. Per cui quello che ci si aspetta adesso da Apple è che a breve riesca un'altra innovazione forte quanto è stato l'iPod, l'iPad, l'iPhone, eccetera, eccetera. E non è facile, per cui anche diciamo le grandi comunque sbagliano spesso su questi temi. Rapidamente la traction roadmap, se la connessione ci assiste, è carina, diciamo è carina questa secondo me per le startup, per passare il messaggio che gli investitori guardano al cosiddetto 10 per cui se io metto 100k ad oggi sulla tua azienda, in 5 anni voglio fare 10 per, ok? Quindi non mi interessa riprendermi i miei soldi e qualche cosa, altrimenti facevo un investimento a debito, o magari ci compravamo un po' di debito italiano, visto che adesso paga discretamente e più o meno è uguale. Quindi piuttosto che enfatizzare alle startup che non hanno un business model, che fanno esperimenti, quindi figuriamoci se nel fare questi esperimenti io adesso ho pure chiaro come farò i soldi, cioè il come fare i soldi arriva quasi all'ultimo, una volta che ho capito qual è quel qualcosa che gira e quanto è grande, allora forse strutturo un business model. Gli si dice non compilare financial complicati con 2000 formule Excel, metti le assumption qui dentro, quindi molto rapidamente di, che ne so, 1 milione di utenti, io dico che ne beccherò il 10%. Abbiamo detto prima, no? Di 10 utenti che si fermano, tanti che entrano dentro a un supermercato, 7 se ne devono fermare, poi il funnel arriva a uno che compra, quindi diciamo il 10%. Nessuno di questi fa referral, che tra parentesi è una cosa brutta, se nessuno suggerisce a un suo amico di comprare il tuo prodotto c'è qualcosa che non va. La retention di questi utenti è 1 anno, quindi banalmente io mi faccio l'abbonamento a questo tool, ma più o meno mi aspetto che gli utenti dopo 1 anno se ne vanno, perché per N motivi. E sul prezzo, diciamo, sul prezzo finale c'ho un 10% di revenue, di ricavi. Quindi gli si fanno mettere pochi ma buoni valori per costruire questo grafico, cioè per capire, per dare anche lì dei numeri e dirgli guarda, ok, su queste assumption di base, quindi non siamo andati a fare il mega business plan da 50 pagine, però in maniera molto rapida io ti posso dire che se vuoi essere l'unicorno, se vuoi parlare con un VC e avere soldi, o se vuoi parlare con una corporate e accendere un po' il loro interesse, ti tira fuori brevemente il numero di utenti che ti devi aspettare. Quindi se dopo 12 mesi non c'hai 84 customer, non va bene. Capite che siamo sempre lì, definire delle metriche, definirle in maniera rapida, usare un approccio ad esperimenti, in modo che in questi cicli io riesco poi sempre ad aggiustare. Non è che vado sul mercato e poi guardo solamente qua. Ok? Bene. Babbele, ve ne parlo rapidamente, anche questo non lo vediamo diciamo in slide, è carino se non altro io lo dico per farsi una cultura, ovvero questo tool è simile agli altri, però si basa su una logica di community, per cui qui se io ho un progetto, di fatto il progetto è open, è messo, non so se ho una slide, ve lo fa vedere, eccolo qua, quindi c'è una lista di progetti e questi progetti sono pubblici, cioè chiunque voglia li può vedere, basta se io Fabrizio mi iscrivo alla piattaforma, vedo tutti i progetti che sono stati pubblicati. È molto comodo, specialmente ripeto per le startup, ma per le corporate secondo me è comodo, ripeto, loggarsi, guardare i progetti, vedere di cosa si parla, tanto per avere un refresh appunto di approcci, di idee, di metodologie. Perché la logica qui appunto è quella della community, per cui io mi candido a essere mentor, è chiaro che c'è una logica di gamification, per cui se io sono un mentor che dà tanti commenti, che hanno tanti like, sono il mentor più figo sulla piattaforma, e appunto c'è una discussione molto attiva sui progetti for free, perché non ha costo. Ok, allora l'ultimo tool, e credo che coi tempi stiamo strettissimi, ok. È quello di WhataVenture. Parentesi, WhataVenture è un'azienda austriaca con la quale noi recentemente abbiamo fatto una partnership, per cui anche noi abbiamo fatto una serie di screening e di analisi su diverse piattaforme, ci siamo abbastanza innamorati da questa, così tanto che abbiamo deciso di lavorare insieme a loro, per cui se non altro per il mercato italiano ormai noi spingiamo molto questa piattaforma. che è simile, diciamo, alle altre, ma ha dei punti in qualche modo parecchio differenti. Allora, il primo lo vedete dall'immagine, c'è una cosa che a me personalmente è piaciuta molto, è che c'è questa logica step che accompagna colui che ha un'idea, che quindi potrebbe essere un dipendente all'interno di un'azienda, una startup, fino al potenziale product market fit, che dovrebbe essere, diciamo, lo stadio in cui tecnicamente c'è una soluzione, il problema è vero, è realistico, c'è un mercato interessante, il business model gira, e quindi, insomma, le proiezioni a quel punto possono essere la famosa esponenziale che abbiamo visto prima. Se ci avete fatto caso, gli altri tool invece ti lasciano un po' perso. Nel senso, tu hai queste schermate, per carità, ci sono i tutorial, però non c'è una logica guidata. Fa fare facilmente data export ed è molto conveniente. L'unica cosa che manca è quella dell'external integration, ma onestamente, per un utente tipo me, molto smanettone, per me quello potrebbe essere una caratteristica importante. Però da quello che abbiamo visto noi, appunto, le aziende già fanno fatica solo a dotarsi di certi strumenti e a cominciarli a utilizzare. Figurati se gli dici: ah, adesso puoi utilizzare questo tool e altri 10 intorno. È un caos e fanno appunto qualche passo indietro. Vediamo anche questo rapidamente. Qui ci sono diciamo delle demo, quindi è organizzato più o meno con i 6 step che abbiamo visto prima. Qui c'è un progetto fake che è questo di Tesla, che a quanto pare è una startup che funziona, un po' funzionato. Quindi si parte dal primo step, è quello del così chiamato My Idea. Scusate per l'inglese, comunque cerco di tradurre tutti i concetti come avete visto già prima. Quindi c'è una prima parte che non ve la faccio vedere di Customer Exploration, che è la stessa che abbiamo visto prima. Quindi faccio delle assumption, penso più o meno al mio target user, quindi maschio tra i 30 e i 40, con un certo livello di income, che vive in città, eccetera, eccetera. Dopodiché vado sulla parte di problem validation, e come vedete è simile, quindi c'è un tema di validare queste ipotesi. La cosa interessante qui è che il tool ti permette da subito di gestire anche quei progetti così chiamati di multi-sided business model, ovvero i cosiddetti B2B2C, ok? Per cui io magari ho più attori da soddisfare. Il cliente, ovvero colui che paga, non è necessariamente l'utente. Ad esempio, le piattaforme che abbiamo visto prima, l'utente può essere il dipendente aziendale che però non paga, e chi paga è l'azienda. Queste due entità vanno soddisfatte tutte e due, quindi se il tool è il tool più figo al mondo, di cui il dipendente si innamora, ma poi l'azienda non ha nessun interesse a comprarlo, comunque tu non vendi, e viceversa, l'azienda lo compra, i dipendenti non lo usano. Quindi che facciamo? Li possiamo marcare con dei colori. Quindi io posso dire che questa assumption qui, ad esempio, impatta tutti e due i modelli, cioè è importante sia per l'azienda che per l'end user. Quindi questa è, per esempio, una caratteristica carina che abbiamo visto. Validato il problema, quindi una volta che sono sicuro che effettivamente vada a risolvere un problema realistico, serio e che pesa, si comincia a lavorare alla parte della soluzione. Su questa parte, qualcosa che è abbastanza interessante è questo link che si può fare, cioè io su ogni customer benefit, quindi su ogni benefit che do al mio utente, il benefit potrebbe essere: ci metti meno tempo ad arrivare al lavoro, costa di meno mettere benzina, eccetera, 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 ti fa fare un esercizio di linkare delle feature pratiche e concrete del tuo prodotto. Un esempio che io faccio sempre dell'Apple è il prodotto che utilizza Apple per costruire i PC. Adesso per noi è normale il PC, diciamo, in alluminio o materiale metallico, quello che sia, però anche lì, fino a prima che uscisse il Mac, più o meno tutti i PC erano in plastica. E io quello che dico sempre è che nel momento in cui ho poggiato la mano sul PC per la prima volta per usare il mouse, ho avuto delle sensazioni nuove a livello proprio emozionale. E questa non è una cosa a caso. Cioè, la scelta di avere una feature, in questo caso la feature è il materiale che ho utilizzato per costruire il prodotto, è direttamente collegata a un benefit. Il benefit, guarda caso, è per client tipo manager in aziende, persone di un certo tipo, ricollega a concetti di cosa? Di qualità, di durata nel tempo, di oggetto professionale, tutti concetti legati poi ancora prima al brand e a quello che leggiamo dietro a Apple. Per farvi un collegamento con Amazon, quando i prodotti sono costruiti in questa maniera, quindi dove gli utenti da una singola feature riescono, diciamo, a risalire questa catena in maniera involontaria, è ovvio, tu tocchi un prodotto e nella tua mente scatta qualcosa, sono quei brand che guarda caso poi riescono a fare quello che abbiamo detto, cioè horizontal integration. Io mi riesco a spostare totalmente su un altro mercato. Apple l'ha fatto con la musica, anche lì un vendor che fa PC, per quale motivo deve diventare più bravo a fare distribuzione di musica rispetto a Sony o altri brand che ci stanno da una vita? Sempre per gli stessi discorsi. Quindi il modo in cui diciamo le feature e i benefit della soluzione sono listati qui, a nostro avviso è fatto con criterio. Qualcosa di interessante, vabbè, la parte di business model l'abbiamo vista prima, replica quelle che abbiamo visto, quindi con lo stesso approccio del canvas. La parte dei competitor è abbastanza basilare, vediamola qua. Diciamo qui c'è un riassunto di quali sono i punti chiaramente di comparazione con i miei competitor. Quello che spesso si vuole misurare è la disruption. Vi faccio un esempio parallelo: il Cirque du Soleil, il nuovo circo che ha così tanto successo. La storia dice che loro hanno lavorato molto su questo grafico, dove insomma si cerca di capire su diversi punti come stanno messi i miei competitor e dove io genero disruption. La disruption normalmente si fa o alzando al massimo o al minimo qualche cosa. Ad esempio, quello che loro hanno alzato veramente tanto è il prezzo. Ovviamente il prezzo ci comunica qualcosa, tipo Apple. Eravamo abituati a prendere i cellulari a 200, 300, 500 euro, 1000 euro. 1000 euro, io nel dirti 1000 euro già ti sto comunicando qualcosa, io sono diverso agli altri. Anche lì il ticket per entrare sono 200, 250 euro se non sbaglio. L'altro punto di disruption forte è: io faccio il circo senza animali. C'è qualcosa che non va, nel senso, quando a chiunque diciamo la parola circo, la prima cosa che mi viene in mente è gli animali. Come fai il circo senza animali? Cioè, se togli gli animali il circo non c'è. Ok? E così via. Chiaramente loro poi hanno investito sul tema degli esibizioni, adesso non so neanche come definirle, insomma, di esseri umani, comunque creative. Quindi nel fare certe operazioni, nel posizionarmi rispetto ai competitor, io non sto dicendo semplicemente costo di meno, sono un po' più efficiente, no, sto dando delle linee, sto marcando delle linee molto strette che ti comunicano quanto sono differente. Per finire, chiaramente c'è la parte poi di financial, che anche qui loro hanno fatto un qualcosa interessante a mio avviso, nel senso, c'è un Excel che, se mi scarico, tra l'altro è questo, fatto benissimo, ti fa fare n.000 simulazioni con costi, investimenti, il livello di tassazione che hai, però sappiamo bene che una startup o un team di persone con poco tempo e magari poche conoscenze non ha modo di affrontare, per cui anche qui un po' in maniera un po' più complicata onestamente rispetto al tool che abbiamo visto l'Instack prima, però ti fa ragionare su appunto le unità che credi di vendere, a che prezzo ce li hai, quali sono i costi di produzione eccetera eccetera, per andare a trovare poi graficamente, qui ti lista il break even point, quindi quel punto tale di vendite per cui ti sei ripagato tutto l'investimento che hai messo per sviluppare quel progetto e diciamo che da lì in poi cominci a guadagnare, ok? Questo interessa molto chiaramente il return on investment, o come lo vogliamo misurare, o per tempo o per percentuale, normalmente per tempo, appunto ai fondi di investimenti o anche all'azienda. È chiaro che se io sono un'azienda e come partner industriale metto 200.000 euro su un progetto in una startup, vorrei capire quando ci rientro o quando smetto di andarci in perdita, mettiamola così. È chiaro che il modello è molto semplificato, ad esempio qui non si fa distinzione tra debito e equity, che sappiamo essere trattate in maniera molto differente. A tante aziende fa comodo prendere il debito perché l'interesse è costo nel mio conto economico, e per cui mi fa anche comodo avercelo quell'interesse. Per una startup magari che il debito non riesce a ripagarlo perché non c'ha cash flow ricorrenti, magari interessa prendere i soldi in equity e così via. Questo è quanto più o meno. Credo che abbiamo esaurito il tempo, però se c'è qualche domanda la accolgo volentieri, a meno che non, se no mi cacceranno comunque. Qualche dubbio? Conoscevate già qualcuno di voi questi tool? Mai sentiti? Già questo è positivo. Qualcuno che se ne sia segnato un nome che vuole utilizzare domani? Ci state pensando? Beh, ovviamente non era un workshop per vendere, quindi l'idea era semplicemente aiutarvi a capire cosa c'è in giro. Tra l'altro mi viene da dire che purtroppo o per fortuna ce ne sono veramente tanti di questi tool, e quindi il lavoro che noi abbiamo fatto anche per esperienza è stato un po' riassumerli, asciugarli, perché altrimenti ci si perde. Grazie a tutti per il vostro tempo e buon proseguimento.
Se ti è piaciuto questo contenuto, scopri tutto quello che Smau Academy può ancora offrirti. Ogni settimana troverai nuovi podcast e i video integrali dei workshop su www.smauacademy.it. Formazione gratuita e aggiornamento professionale per la tua impresa.